tratto da Cime tempestose di Emily Bronti, edizione Feltrinelli Classici. Verso le 12 di quella stessa notte nacque la Catherine che avete conosciuto a Wuthering Heights, una gracile creaturina nata di 7 mesi. 2 ore dopo la madre morì, senza aver ripreso mai coscienza sufficiente ad accorgersi dell'assenza di Heathcliff o riconoscere Edgar. Il folle turbamento mentale con cui quest'ultimo accolse la perdita della moglie è un argomento troppo doloroso per chi io possa indugiarvi, e gli effetti successivi dimostrarono quanto a fondo l'avesse ferito il dolore. A peggiorare le cose, a mio avviso, c'era anche il fatto di essere stato lasciato senza un erede. Osservando la fragile orfanella, piansi anch'io e ingiurai mentalmente il vecchio Linton, il quale, solo per parzialità, aveva lasciato i beni alla propria figlia, anziché alla figlia di suo figlio. Fu un'infante del tutto malaccetta, poverina. Durante le prime ore avrebbe potuto piangere fino a morirne e nessuno se ne sarebbe minimamente curato. In seguito ci riscattammo dall'incuria, ma ella iniziò la vita senza amici e molto probabilmente la concluderà nella stessa maniera. Il mattino successivo, un mattino luminoso e lieto fuori, una luce morbida si insinuò fra le tende della camera silenziosa, inondando il letto e i suoi occupanti di un chiarore soffuso. Edgar Linton aveva la testa posata sul cuscino e gli occhi chiusi. I lineamenti del viso, giovane e avvenente, avevano una parvenza di morte, proprio come quelli della figura accanto a lui, e la medesima fissità. Ma l'immobilità di lui era un sfinimento angoscioso, quella di lei, pace perfetta. Catherine aveva la fronte spianata e le palpebre chiuse, le labbra sembravano atteggiate a un sorriso. Un angelo del cielo non sarebbe potuto apparire più bello. Poi sentì pervadere della calma infinita in cui ella giaceva. Mai sono stata colta da pensieri più pii di quelli che mi si affacciarono alla mente contemplando quell'immagine così serena della quiete divina. Non potei fare a meno di ripetere le parole che ella aveva pronunciato poche ore prima. Incomparabilmente al di là e al di sopra di tutti noi, che sia ancora in terra o già in cielo, il suo spirito riposa in Dio. Non so se sia una mia stranezza, ma è raro che non mi senta felice quando veglio in una camera mortuaria, posto che non debba dividere tale compito con gente che delira in preda allo sconforto. Vedo una serenità che né la terra né l'inferno possono infrangere. Avverto con certezza l'aldilà sterminato e senza ombre, l'eternità in cui i defunti sono entrati, dove la vita è infinita e nella sua durata, l'amore nella sua indulgenza, la gioia nella sua pienezza. Notai in quella circostanza quanto egoismo vi fosse persino in un amore come quello del signor Linton, capace, giacché si disperava, tanto per la fausta liberazione di Catherine. Certo, si sarebbe potuto dubitare, considerata l'esistenza indocile e insofferente che aveva condotto, che ella meritasse infine un porto di pace, ma questi sono dubbi che possono venire quando si riflette a mente fredda, non in un momento come quello, dinanzi al cadavere di Catherine, che proclamava la propria tranquillità e sembrava promettere una quiete uguale all'anima che l'aveva abitato. Ritenete che gente siffatta sia felice nell'altro mondo, signor Lockwood? Non so cosa darei per saperlo. Evitai di rispondere alla domanda della signora Dean, che mi parve decisamente poco ortodossa. Ella proseguì. Ripensando al corso della vita di Catherine Linton, temo che non abbiamo motivo per pensare che ella lo sia, ma affidiamola al suo creatore. Il padrone sembrava addormentato e poco dopo l'alba mi azzardai a lasciare la camera per uscire fuori, nell'aria pura e rinfrescante. I domestici pensarono che lo facessi per scuotermi di dosso la sonnolenza dopo la lunga veglia. In realtà il motivo principale del mio agire era incontrare il signor Heathcliff. S'era rimasto fra i laraci tutta la notte. Non poteva aver sentito nulla dello scompiglio a Tuscross Grange, a meno, forse, che non gli fosse arrivato il galoppo del messaggero inviato a Gimmerton. Ma se si era appostato più vicino, probabilmente doveva aver capito. Da lumi portati avanti e indietro, dall'aprirsi e chiudersi della porta esterna, che c'era qualcosa che non andava in casa. Desideravo trovarlo, ma al tempo stesso temevo il nostro incontro. Sentivo che la terribile notizia gli andava comunicata e non vedevo l'ora di liberarmi di tale impegno, ma non avevo idea di come assolverlo. Egli era là, addentrato di pochi metri nel parco, appoggiato a un vecchio frassino, senza cappello e con i capelli intrisi della guazza che si era raccolta sui rami gemmati e gli cadeva attorno, picchiettando. Doveva essere rimasto a lungo in quella posizione, perché vidi un paio di merli che gli passavano e ripassavano davanti, a meno di 3 passi, indaffarati a costruire il loro nido, considerando la sua presenza né più né meno di quella di un pezzo di legno. Volarono via appena mi avvicinai, ed egli alzò gli occhi e parlò. «È morta», disse. «Non ti ho aspettata per sapere questo. Metti via il fazzoletto, non frignare davanti a me. Accidenti a te e a tutti. Non sa che farsene delle vostre lacrime». Io piangevo tanto per lui quanto per lei. A volte, in effetti, sentiamo pietà per creature che non provano un briciolo di tale sentimento, né per se stesse né per gli altri. Appena lo guardai in viso, capii che aveva intuito la catastrofe e mi colpì un'idea assurda: che il suo cuore fosse domo e che egli pregasse perché le labbra si muovevano e gli occhi erano rivolti a terra. «Sì, è morta», risposi, frenando i singhiozzi e asciugandomi le guance. «È volata in cielo, spero, dove tutti potremo raggiungerla se seguiamo il giusto ammonimento e lasciamo la cattiva strada per la buona». «Ed ella l'ha seguito, dunque?» chiese Heathcliff, provando a sogghignare. «È morta santamente? Avanti, dammi un racconto fedele dell'evento. Com'è morta?» Si sforzò di pronunciare il nome di Catherine, ma non ci riuscì. Serrando le labbra, combatté in silenzio con l'angoscia che lo attanagliava, sfidando, al medesimo tempo, la mia commiserazione con uno sguardo risoluto e feroce. «Com'è morta?» riprese, infine, costretto, nonostante la sua spavalderia, a cercare un punto dove appoggiarsi perché dopo la lotta, malgrado sé, tremava come una foglia. «Povero sventurato», pensai. «Hai anche tu cuore e nervi come tutti gli esseri umani. Perché sei così smanioso di celare ciò che senti? Dio non si farà abbagliare dal tuo orgoglio. Tu lo provochi ed egli alla fine ti strapperà un grido di umiliazione». «Serena come un agnellino», rispose ad alta voce. Ha dato un sospiro e si è stiracchiata, come un bimbo che si desta per un istante e poi sprofonda di nuovo nel sonno. 5 minuti dopo il battito del cuore si è fatto sempre più lieve, poi si è fermato. «E non ha mai pronunciato il mio nome?» chiese, esitando, come se temesse che la risposta a tale domanda rivelasse dei particolari che non aveva la forza di sopportare. «Non è mai tornata in sé, non ha più riconosciuto nessuno da quando l'avete lasciata», dissi. «Giace con un dolce sorriso sulle labbra, i suoi ultimi pensieri devono essere stati per i bei tempi andati. La sua vita si è chiusa con un sogno delicato. Possa ella svegliarsi altrettanto suavemente nell'altro mondo». «Possa svegliarsi fra i tormenti», gridò, con paurosa veemenza, pestando il piede gemendo in un subitaneo parossismo di rabbia ingovernabile. «Ella ha mentito fino alla fine. Dov'è ora? Non è là, non è in paradiso. Non è spirata. Dov'è? Oh, hai detto che non ti importava niente delle mie sofferenze, e io ho un'unica preghiera, che ripeterò incessantemente, finché non mi si seccherà la lingua. Catherine Earnshaw, possa tu non avere mai riposo finché sarò vivo. Hai detto che ti ho uccisa. Torna a perseguitarmi, allora. Coloro che muoiono ammazzati tornano a perseguitare chi li ha uccisi. Credo, so, che vi sono stati fantasmi che hanno vagato sulla terra. Resta sempre con me. Prendi qualunque forma. Fammi perdere il senno, solo. Non lasciarmi in questo abisso, dove non riesco a trovarti. Oh Dio, non so come dirlo. Non posso vivere senza la mia vita. Non posso vivere senza la mia anima». Si buttò con la testa contro il tronco nodoso e, alzando gli occhi al cielo, ululò, non come un uomo, ma come un animale selvatico che venga pungolato a morte, coltelli e lance. Vidi diversi schizzi di sangue sulla corteccia dove l'albero e sia la mano che la fronte erano macchiate. Probabilmente quella a cui avevo assistito era la replica di una scena verificatasi molte altre volte nel corso della notte. Non suscitò in me alcuna compassione, mi riempì d'orrore. Tuttavia riluttavo a lasciarlo in quello stato, ma nell'animo in cui riacquistò il controllo di sé, tanto da notare che lo stavo guardando, con voce tonante mi ordinò di andarmene e io ubbidì. Non era nelle mie possibilità calmarlo, consolarlo. Il funerale della signora Linton avrebbe avuto luogo il venerdì successivo al decesso e, fino ad allora, la bara sarebbe rimasta nel salone, aperta e cosparsa di fiori e foglie profumati. Linton passò lì le sue notti e i suoi giorni, un guardiano insonne. Dal canto suo Heathcliff, circostanza ignota a tutti tranne che a me, trascorse quantomeno le notti lì nei pressi, anche egli senza conoscere il riposo. Non ebbi alcun contatto con lui, tuttavia compresi che era sua intenzione entrare in casa, se avesse trovato il modo, e martedì, poco dopo il tramonto, quando il mio padrone fu costretto per pura e semplice stanchezza a ritirarsi per un paio d'ore, andai ad aprire una delle finestre. Toccata dalla perseveranza di Heathcliff, volevo offrirgli la possibilità di dare l'ultimo addio all'evanescente immagine del suo idolo. Egli non mancò di approfittare di tale opportunità, in maniera prudente e veloce, tanto che riuscii a non tradire la propria presenza col minimo rumore. Non mi sarei resa conto che c'era stato Heathcliff se non avessi notato dopo che il drappo che copriva il viso della salma era disposto in maniera diversa e che sul pavimento c'era un ricciolo di capelli biondi, legati con un filo d'argento, tolto, come ebbi modo di accettare, dal medaglione che Catherine portava al collo. Heathcliff lo aveva aperto e aveva gettato via il contenuto, sostituendolo con un ricciolo nero preso dalla propria chioma. Intrecciai insieme le due ciocche, la bionda e la nera, e le riposi entrambe dentro il medaglione. Naturalmente il signor Earnshaw venne invitato ad accompagnare alla tomba le spoglie mortali di sua sorella, ma né si scusò né venne sicché oltre al marito, il corteo risultò composto interamente da fattivoli e dalla servitù. Isabella non era stata chiamata. Sorprendendo gli abitanti del villaggio, Catherine non fu sepolta né nella cappella, sotto il cenotafio di Linton, né fuori, vicino alle tombe della famiglia Earnshaw. Escavarono una fossa su un pendio verde in un angolo del cimitero, dove il muro di cinta è così basso che le eriche e i mirtilli della brughiera vi si sono arrampicati sopra e la tomba l'ha quasi ricoperto. Adesso suo marito le giace accanto ed entrambi hanno una semplice lapide e un blocco di nuda pietra grigia a marcare i rispettivi sepolcri. Letto da Fulvia Domanin.